Il periodo che stiamo attraversando come nazione, oltretutto con l'ultima bellissima notizia che siamo fuoriusciti dai mondiali, sta a testimoniare la condizione nella quale si trova la nostra nazione, non solo la nostra nazionale. Ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va, che in un modo o in un altro le cose non sembrano che vadano a migliorare per quello che abbiamo davanti come prospettive, come obiettivi a livello umano, naturalmente sto parlando. Perché? Perché la situazione economica del nostro paese è molto particolare, la situazione politica del nostro paese è molto particolare, la situazione sanitaria del nostro paese è molto particolare. Raccontavo lunedì sera nella nostra riunione a Catania di un articolo che ho letto su un giornale. Questo articolo parlava di una morte improvvisa di un bambino in un ospedale in Italia, e la morte di questo bambino è stata dovuta al fatto che ha preso un virus, un batterio, all'interno della sala di rianimazione. E la cosa più sconvolgente è che un medico, aprendosi e rivelando certe cose, disse: ogni anno muoiono più di 2500 persone nei nostri ospedali per questo motivo, non per la loro malattia, non perché sono stati investiti, ma arrivano in ospedale con un problema e muoiono. Oggi guardiamo al nostro governo, ci rendiamo conto. Abbiamo avuto da poco le elezioni in Sicilia, sappiamo tutti purtroppo come vanno le cose, nel senso che subito dopo le elezioni cominciano gli arresti, persone corrotte vengono inserite all'interno delle liste, cercano di prendere più voti possibile, dopo si sa che saranno arrestati, non le arrestano prima apposta. Non possiamo guardare al nostro governo, alla nostra politica come un esempio. Non possiamo guardare alla nostra sanità con sicurezza. Non possiamo. Non possiamo guardare alle banche che si sono divorati un paese per accessibilità al credito. Quindi la prospettiva di un futuro, la prospettiva di un lavoro, la prospettiva di un prestito per comprare una casa, per iniziare un'attività, eccetera, eccetera. Ci rendiamo conto che coloro che dovrebbero custodire e dovrebbero in un modo o in un altro assicurarti un futuro, assicurarti un benessere, sono proprio quegli istituti o sono proprio quelle persone che te lo tolgono il futuro. Vero o no? E io, correggetemi se sbaglio, uno dei nostri grandi problemi come Chiesa, come popolo di fede, persone che dicono di credere, è che abbiamo guardato a queste istituzioni un po' come se fossero Dio. Se la nostra sanità non funziona, come facciamo ad andare avanti nella salute? Se le nostre banche non ci fanno credito, come faremo ad andare avanti? Se la nostra politica non ci tutela, che futuro ci sarà per i nostri figli? Da chi verremo governati? E uno dei problemi più grandi è che noi, nonostante diciamo di credere in Dio, continuiamo ad aspettarci delle cose da loro. È vero o no? Continuiamo a guardare a questi istituti, a queste istituzioni, forse è meglio chiudere, così non esce il caldo. Si può chiudere? Sì. Guardiamo a queste istituzioni come se fossero la risorsa della nostra vita. I nostri figli vanno a scuola, escono con un diploma, li facciamo studiare, i nostri figli dicono: ma a cosa serve studiare? Noi diciamo: l'importante è che ti pigli sto pezzo di carta. A cosa servirà? Abbiamo molti laureati che scappano, molti laureati con master che sono all'interno di aziende di pulizia senza nulla togliere, ci mancherebbe altro. Gente che ha speso, che ha investito, si ritrova a fare qualcosa per il quale non pensava minimamente. E in un modo o in un altro, correggetemi se sbaglio, noi abbiamo aspettato da questi istituti e da queste istituzioni e da queste persone una risposta per la nostra, per il nostro futuro. E abbiamo quasi guardato a loro come se fossero Dio per la nostra vita. Quando certe cose crollano, andiamo nel panico. E io voglio ringraziare Dio con tutto il mio cuore stasera, perché il messaggio di Gesù è ancora efficace dopo 2000 anni. Amen. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio, perché la soluzione di Dio per l'umanità non è la democrazia. Amen. Perché la soluzione di Dio per la tua vita non è in una repubblica. La soluzione di Dio per la tua vita è il suo regno.
Amen.
Perché siete in ansietà riguardo al mangiare, al bere e al vestire, dice Gesù? Perché siete in ansietà per la vostra vita? La vostra vita non vale più del mangiare e del bere? Il vostro corpo non vale più del vestito? Sì o no? Gesù ha una soluzione. Gesù ha la soluzione per la nostra vita. Vedete, come disse qualcuno, oggi la nostra nazione è governata da uomini morti. Il concetto di democrazia è un concetto che nasce dall'antica Grecia. Filosofi come Platone, Socrate, Aristotele coltivarono e partorirono questa mentalità. E oggi la nostra nazione è governata da persone morte migliaia e migliaia di anni fa. Ma c'è solo una soluzione per il bisogno dell'uomo, ed è il regno di Dio. Punto. E Gesù ha promesso che questo regno si prenderà cura di te. Vedete, nella religione viene insegnato che tu devi fare qualcosa per Dio. Nel regno è Dio che fa qualcosa per te. Nella religione tu devi fare qualunque cosa per placare questo Dio che è così adirato, ma così arrabbiato, che se non gli porti le tue offerte, se non sei fedele alle riunioni, se non sei sottomesso, se non gli dai la decima, se non fai questo e non fai quest'altro, lui non potrà benedirti mai. Questa è religione. Nel regno di Dio, Gesù ha detto, è il regno di Dio che pensa a voi. Voi cercate il regno, trovatelo, ed è il regno di Dio che si preoccupa di voi. Perché il vostro problema è che state cercando tutto quello di cui avete bisogno al di fuori del regno. Guardate la promessa di questo regno che doveva venire. La promessa ci è stata data, vi ricordate in Isaia al capitolo 9? Isaia al capitolo 9, dice al versetto 6, non al versetto 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà il regno. In alcune versioni dice l'impero, ma la parola è il regno. E sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, e non ci sarà fine all'incremento del suo regno, e non ci sarà fine alla pace che è sul trono di Davide.
Amen.
Vedete, una delle caratteristiche meravigliose di questo regno qual è? Che porta la shalom, che è esattamente il contrario di quello che Gesù diceva in Matteo 6, quando dice: perché siete in ansia? Voi siete in ansia perché non avete pace. Quanti credenti che frequentano le comunità vivono in ansia? Dai. E vi spiegherò il perché. Vi spiegherò stasera un segreto e spero che non mi lapiderete, perché è qualcosa che non avete mai sentito, ve lo garantisco. Vi spiegherò il motivo per il quale molte volte siamo nell'ansia è perché molte persone, la maggior parte delle persone all'interno delle nostre comunità vive nella paura e nell'ansia, pur credendo in Gesù. Una caratteristica che Gesù, che Isaia dice del regno di Dio, dice arriverà questo bambino e sulle sue spalle riposerà il regno, e la caratteristica di questo regno è che non ci sarà mai fine all'incremento della pace. A volte sembra esattamente il contrario, che non c'è fine all'incremento dell'ansia nella vita delle persone. Non ci sarà fine all'incremento della shalom. La parola shalom non è pace, come si saluta, ci si salutano nelle chiese evangeliche. Non è pace del Signore. La shalom di Dio è qualcosa che riguarda la presenza di Dio. È quella cosa che quando tu hai, quando tu la possiedi, ti dà calma, assenza di paura, assenza di ansia. La shalom di Dio significa che Dio ti custodisce, che Dio ti preserva, significa che Dio ti guarisce, significa che Dio ti dà vittoria, significa che Dio ti porterà fino al punto dove Lui ha stabilito. Amen? Non ci sarà fine, è un regno, e la caratteristica di questo regno è la pace. Romani 14, 17 dice così Paolo, dice il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio consiste in giustizia. Cos'è la giustizia di Dio? La giustizia è quando tu comprendi la tua posizione, perché il sangue di Gesù ti ha reso giusto, e la giustizia, quando tu comprendi la giustizia di Dio, tu comprendi chi sei. Siamo re, sacerdoti, creati per regnare. Re e creati per regnare. E quando tu comprendi la giustizia di Dio, chi sei in Cristo, questo ti dà un grande, profondo senso di pace. E quando tu hai questa, la rivelazione della giustizia e questo senso di pace, non puoi fare a meno che gioire. Amen? Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. La caratteristica di questo regno è chi vive in questo regno avrà pace. Chi vive in questo regno incrementerà la pace, incrementerà dentro di lui. E ci saranno situazioni dove tu ti troverai e dici, ma com'è possibile che non ho ansia? La gente ti prenderà per incosciente, e tu stesso ti prenderai per incosciente. Ma com'è che non ho paura in questa circostanza? A Romania è pavare una bolletta di 500 euro e non ho paura. Mi è successa questa cosa, nella mia azienda stanno licenziando, hanno detto che forse io sono uno di quelli, e non ho ansia. Perché? Perché tu sai chi sei e sai in quale regno tu stai vivendo. Maria, è così. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. Mia madre me lo dice sempre, tu non sei normale. La caratteristica del regno di Dio è una pace che non avrà mai fine, ed è una pace che incrementerà. Per favore, dillo insieme a me, che la tua pace incrementi nella mia vita. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Alleluia. Giustificati dunque per fede abbiamo pace. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Alleluia. Perché c'è ansia in coloro che credono? Guardate, Matteo 6. Versetto 25. Perciò io vi dico, non siate in ansietà solleciti per la vostra vita. E poi Gesù dice, non siate ansiosi se leggere la vostra vita. E poi definisce che cosa è la vita, quella che noi definiamo vita. Cioè il motivo per il quale tu ed io ci alziamo la mattina e usciamo fuori di casa. E viviamo 24 ore. E Gesù lo dice qua, di quello che mangerete, berrete e di quello che vi vestirete. Qual è il motivo per il quale ci alziamo la mattina? Per andare ad occuparci di tutto quello che ci permetterà di mangiare, bere e vestire. Cioè i nostri bisogni primari. È vero o no? Questa è la vita per una persona che non conosce Dio, cioè che non ha una rivelazione in realtà di Dio. Perché Gesù sta parlando a dei credenti qui, non sta parlando a atei. Non è sbagliato il fatto che noi cerchiamo il mangiare, il bere e il vestire. Il problema non sono i nostri bisogni. Il problema è che noi cerchiamo queste cose nel modo sbagliato e nel posto sbagliato. Perché siete in ansietà riguardo alla vostra vita? Cos'è la vita? Mangiare? Bere? E Steve, cos'è la prima cosa che fai quando ti alzi al mattino? Colazione. Cos'è la prima cosa che fai a colazione? Bevi. Acqua, caffè, succo di frutta. Ok? La seconda cosa che fai subito dopo aver bevuto è? Mangi. La terza cosa che fai dopo colazione? Ti vesti per andare a vivere. Questa è la vita. Gesù ha detto il problema non è il mangiare, il bere e il vestire, il problema è perché avete l'ansia, perché voi state cercando queste cose, avete reso queste cose la priorità della vostra vita. Dice al versetto 30-31, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili, i pagani che cercano tutte queste cose. Perché Gesù cita i pagani qua? Chi sono i pagani? Gesù sta facendo la differenza tra Israele e i pagani, ma c'è una caratteristica diversa che è quella consueta che noi conosciamo, perché i pagani non sta parlando di persone che non credono. Io sempre una volta pensavo che i pagani erano quelli che non credevano, gli atei, gli idolatri. No, no, no. Dice, perché fate come i pagani? Dice, i pagani cercano tutte queste cose. Ma signore, ma è normale cercare le cose? Io vivo per mangiare, bere, per vestirmi. Dice, il problema non è il mangiare, il bere e il vestire. Il problema è che voi avete fatto di queste cose la vostra priorità. Dice perché? Perché il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Gesù sta dicendo, il problema dei pagani, dei gentili, non è che non credono, il loro problema fondamentale è che non hanno la giusta rivelazione del Padre. Ricordate quando Gesù ha usato un'altra volta questa espressione, vi ricordate? Dove? Sempre nello stesso capitolo, al capitolo 6, quando parla della preghiera. Quando dice non fate come i pagani, perché? Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, ma il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ma allora che hai a fare? La soluzione, Gesù dà la soluzione all'ansia e dice ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cos'è il regno di Dio, se lo vuoi scrivere? Il regno di Dio è l'influenza di un re su un territorio. L'influenza di un re su un territorio. E ora vi svelerò il segreto, l'arcano. Qual è il motivo per il quale i credenti vanno nell'ansia? Perché in un modo o in un altro ci è stato insegnato che il regno di Dio è come un assegno postdatato. Tu credi in Gesù e ti viene dato un assegno. Dice, questo è il regno di Dio. Ma posso ir a scanciare? No, quando muori. C'è la data della tua morte. Ma allora a che mi serve il regno di Dio? Tenatillo. Perché a me il regno di Dio non mi serve quando morirò, a me il regno di Dio serve ora. Avendo una rivelazione sbagliata, sapete cosa abbiamo fatto? Gesù si autodefinisce in Giovanni 10, vi ricordate? Io sono la
porta.
Io sono la porta delle pecore, quando lui parla del pastore, vi ricordate? Io sono la porta. Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo speso la nostra vita adorando davanti alla porta e non siamo mai entrati nel regno perché pensavamo che quelle cose sono dopo la morte e quindi siamo rimasti fuori dal regno cercando mangiare, bere e vestire fuori dal regno e abbiamo detto sa soffrire una vita perché siamo nati per questo, siamo nati per soffrire, ma arriverà il giorno in cui Dio mi farà giustizia. Gesù non è il regno. Gesù è la porta di accesso per il regno. E noi siamo stati davanti alla porta ad adorare. Ieri sono andato a prendere una macchina, grazie a Dio, una macchina nuova. Ero in una concessionaria, ci sono stati dei favori divini straordinari. Racconterò questa testimonianza perché è degna di essere raccontata. Sono partito da Catania, sono andato a Caserta ieri mattina, mi hanno detto la macchina è pronta, pronta consegna, vieni, firmi e te ne vai con una macchina. Ma di cosa c'è bisogno? C'è bisogno che vieni, che firmi, che ti prendi questa macchina e te ne vai. Ma devo dare dei soldi? C'è bisogno che tu vieni, ti prendi la macchina e te ne vai. Ma una garanzia, una carta di credito? Tu devi venire, devi entrare, ti devi prendere la macchina e te ne devi andare. Il prima possibile, prima che ci ripensiamo. Se io fossi andato alla concessionaria e fossi rimasto davanti alla porta a ringraziare Dio, all'interno c'è una persona che era stato delegato dal responsabile, dal capo, dal grande capo, e gli ha detto, quando arriverà il signor Salmè, devi fare soltanto mettere una firma, gli devi consegnare la chiave, e si deve prendere la macchina e se ne deve andare. Se io fossi rimasto davanti alla porta, io non avrei la macchina. Quando morirò avrò la macchina. No, se tu entri attraverso quella porta, ringrazia, adora quanto vuoi, ma entra attraverso quella porta nel nome di Gesù. Amen. E prenditi tutto quello che Dio ha preparato per te. Perché? Perché il problema non è il mangiare, non è il bere, non è il vestire. Il problema è che Dio riveste i fiori dei campi in maniera straordinaria, molto più di quanto Salomone fu vestito. Dio provvede per gli uccelli del cielo, eppure non lavorano, non mietono, non seminano, non fanno niente, eppure il Padre vostro li nutre, il Padre vostro riveste gigli. Ora se Dio fa questo con gli uccelli del cielo e con i fiori dei campi che oggi sono nel prato e domani sono nel fuoco, non farà molto più per voi, oh uomini di poca fede? Il problema è che state cercando ciò di cui avete bisogno fuori dal regno, ed è per questo che siete in ansia, perché credete nella porta ma non credete cosa c'è dopo la porta, perché pensate che quella porta si aprirà quando voi morirete, mentre quella porta si è aperta nel momento in cui avete creduto.
Amen.
Gesù è la porta di accesso non per il paradiso, per il regno di Dio. Io sono la via, la verità e la vita. E noi pensiamo, abbiamo sempre pensato che questi versetti abbiano a che fare con la salvezza e dopo la morte. La parola via significa viaggio. Io sono il tuo viaggio. Non post mortem, ma del momento in cui tu hai creduto. Nessuno viene al Padre, perché pensiamo che questo sia riferito a dopo la morte, se Gesù non stava parlando di questo? E Filippo gli chiese a Gesù, proprio in quell'istante, disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli ha detto: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre, non hai bisogno di morire per vedere il Padre. E noi abbiamo adorato la porta e siamo stati davanti alla porta. Prima o poi ti aprirai. Signore, arrogoglimi. Signore, sono stanco. Signore, ma quando è che verrà la fine? E viviamo questa vita di sconfitti. E non ci rendiamo conto che stiamo regnando. Viviamo una vita con una mentalità contorta, perché al di là di questa porta tu sei un servo e sei uno schiavo, ma al di là di quella porta tu sei un re, un sacerdote.
Amen.
Alleluia. E la cosa bella è che abbiamo pure le chiavi del regno. Perché le persone vivono nell'ansia? Guardate qua, dai. Matteo 6, il versetto 32 dice: sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose, e il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Se il regno di Dio è qualcosa che riguarda la nostra vita dopo la morte, perché Gesù ci ha detto: quando pregate, pregate così: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, dove? Qui sulla terra come è fatta nel... Quindi il regno di Dio lo posso vivere qui sulla terra ora. Gesù ci ha autorizzato a pregare in questo modo. La parola venga il tuo regno è un'espressione sbagliata che non ci fa apprezzare. La parola venga significa letteralmente che il tuo regno si possa manifestare. Perché? Come? Perché quando la tua volontà viene fatta qui sulla terra, il nostro modello è il cielo e la terra si sono baciati, si sono riconnessi attraverso Cristo ed è possibile vedere il regno di Dio all'opera.
Amen.
Alleluia. Amen. Gesù ha sempre avuto il controllo su ogni situazione della sua vita, è vero o no?
Amen.
Sempre. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui, sulla terra. Quando? Dillo insieme a me, ora, ora, non domani. E se noi affrontiamo questa vita al di fuori del regno e della mentalità del regno, al di fuori della cultura del regno, noi vivremo come schiavi, venduti a mammona per avere un po' di mangiare, un po' di bere e un po' di vestiario, perché il contesto è quello là. Comprendete il contesto nel quale Gesù dice: se tu non hai la rivelazione del regno, tu non servirai il Padre, tu servirai mammona, sarai sempre lì a dover elemosinare qualcosa per poter poi comprare da mangiare, per poter fare la giornata. Io odio quel detto che dice: ogni figatello di musca è sostanza. Lo odio, perché Dio ha preparato il meglio per me.
Amen.
Rifiuta l'elemosina.
Amen.
Rifiuta di accontentarti. Dio ha messo nel tuo DNA la voglia di eccellere, la voglia di regnare, la voglia di avere, di stare in una posizione di responsabilità. E se non hai questo desiderio, allora c'è un problema nella vita, perché siamo stati creati per... Massimino, volevi dire qualcosa?
Mi hai fatto riflettere su una frase che...
Parla più forte così ti sento.
No, quando la parola dice: i cattivi si impossessano del regno.
I violenti.
Quindi il regno è questo. Sì. Di quale regno sta parlando?
Se noi andassimo ad analizzare questo passo... Oh, guarda, mi hai aperto... Io non vorrei entrare, perché sennò io appena entro in questo poi dilago, come si suole dire, e purtroppo non posso andare oltre. Però se me lo ricordate, Vedete in quel passo di Matteo 11, 11 e Matteo 16, 16. In quei passi Gesù fa una delle dichiarazioni più potenti che abbia mai fatto. Sapete qual è? Disse, dai giorni di Mosè fino a Giovanni Battista si è predicata la legge dei profeti. Ma la legge e i profeti, dice Gesù, arrivano e si bloccano definitivamente con Giovanni Battista. Dice, ma da ora in poi il regno di Dio viene predicato e i violenti se ne impadroniscono. Gesù dà una demarcazione temporale. Lo leggiamo un attimo? Luca, dai, perché è molto importante questo qua. Luca capitolo 16, versetto 16. Guardate qui. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno sforza di entrarvi. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Ma da ora in poi il regno viene predicato. Non è straordinario quello che Gesù sta dicendo? Matteo 11, guardate, Matteo 11. Noi abbiamo a volte, riempiamo il nostro tempo continuando a parlare di non si può portare il pantalone della donna, la cravatta, e quella cosa non si può fare, quell'altra cosa non si può fare, e spendiamo anni dietro questa spazzatura invece di predicare l'unico messaggio che Gesù ha predicato, che è il regno di Dio.
Amen.
Matteo 11, versetto 11. In verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono, perché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Gesù sta dicendo, con Giovanni Battista si chiude un'era, che è l'era della legge e dei profeti. Da Giovanni Battista in poi è il regno.
Amen.
Cosa predicava Giovanni Battista? Ravvedetevi, perché il regno di Dio è arrivato. Amen? Non predicava la legge, lui predicava il regno di Dio. Alleluia. E finiamo con Matteo 6, dai, concludiamo con questo, perché è molto importante. Guardate qua al versetto... Matteo 6, versetto 7. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, per il gran numero delle loro preghiere. Dice Gesù al versetto 8, non siate come loro. Dillo alla persona accanto a te, non essere come il pagano. Non siate come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Scusate, allora perché quando avete un problema chiedete a 1000 persone di pregare per voi? Perché quando arriva una brutta notizia cominciamo a mettere tutti gli annunci su Facebook? Perché, diciamo, più pregano, meglio è. È vero o no?
Amen.
Quando Dio una sera mi dice nel mio problema hanno pregato fino in America, fino in Australia hanno pregato, hanno fatto digiuni e preghiere. È esattamente l'opposto di quello che Gesù ha detto. Voi pensate di essere esauditi per il gran numero delle parole, delle preghiere. Voi pensate di essere esauditi per il gran numero delle persone che pregheranno, ma Gesù ha detto, se due di voi si accordano sulla terra per domandare una cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che nei cieli. Vero o no? Vuoi vedere se una persona ha veramente fede quando prega? La sua preghiera sarà corta, breve e a bassa voce. L'autorità non ha a che fare con il tono della voce. Non pensate di essere esauditi per il gran numero delle vostre parole. Perché? Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Quindi quando pregate, pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, significa che tutti sappiano chi sei tu veramente. Venga il tuo regno, che il tuo regno si manifesti attraverso di noi, attraverso di noi, attraverso, dice Paolo, la potenza dello Spirito di Dio che abita in noi, affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra. Come? Quindi il cielo è il nostro esempio. È possibile che la terra possa gustare questo paradiso sulla terra? Si chiama regno. Vedete, ci hanno sempre insegnato a credere che Gesù sta preparando un gruppo di persone per essere portato in cielo. Gesù ha portato il cielo sulla terra.
Amen.
Gesù non ha nessun piano di fuga dalla terra. Gesù ha un programma di dominio sulla terra. Spero che arrivi stasera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Stop. E siccome ci hai perdonato, dacci la forza di perdonare chi ci fa del male. Stop. Aiutami a non essere, a non cadere nella tentazione, e liberami da me stesso, liberami dal male. Tu il regno, tu la potenza, tu la gloria, per sempre, in eterno. Amen. Finito. Quando le persone continuano a pregare, a pregare, a pregare, a pregare, stanno dimostrando la loro insicurezza. Sono un po' come quelli che continuano a mettersi i selfie su Facebook. Quando vedete fotografie di coppie, continuamente, continuamente, continuamente su Facebook, state tranquilli che c'è molta insicurezza in quella coppia. Perché vogliono dimostrare qualcosa che non c'è. E hanno bisogno di mostrare la propria sicurezza. Così la preghiera è uguale. Quando c'è qualcuno che prega, 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 poi sempre per le stesse cose, significa che non ci sta, è lui che si sta autoconvincendo. E questo è il miglior modo per vedere se una persona ha fede quando prega oppure no. Quando una persona ha fede, preghiere brevi, Dio ha bisogno di una preghiera di un minuto o di 10 minuti per esaudirti. Dai. Il problema non è se il Dio, il Padre ti esaudisce. Il problema è se tu credi che Lui ha già esaudito. Perché? Perché benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale che celesti. La preghiera non serve per convincere Dio a esaudirti. La preghiera serve a noi. Amen. Se tu preghi in questo modo, se tu ho fatto un digiuno di 3 giorni, un signore ma a rispondere, e che lo menacci? Oh, tu vedi, ora mi metto di impegno, tu vedi, oh, un signore sai come scuda così, ta, 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 ta. Dio non si può corrompere. Io sono rimasto scioccato nel 2009 quando Dio cominciò a parlarmi alla mia vita sulla sua grazia, e Lui iniziò a parlarmi in questo modo dicendomi: tu non puoi convincermi ad amarti. Qualunque cosa tu farai per me, tu non riuscirai a convincermi ad amarti, perché io già ti amo prima che tu nascessi. Non potrai mai fare niente per convincermi ad amarti di più o ad amarti di meno. Perché il mio amore, mi ha detto il Signore, non dipende da te.
Amen.
Il mio amore non dipende da te. Penso, spero che sarai grato per questo. Non è meraviglioso che il suo amore non dipende da te, da noi? Lui ci ama perché Lui è amore, non perché noi lo amiamo. Lui è fedele non perché noi siamo fedeli, ma perché lui non può fare a meno di essere fedele. Alleluia. Questi sono principi del regno di Dio. Ed ecco perché, concludendo in Matteo 6,33, quant'è che sto predicando? 40 minuti. 6,33. Perciò io vi dico, cercate prima, dillo insieme a me, prima. Prima, che significa prima? Prima, quando ti alzi la mattina, prima di qualunque altro pensiero, prima, cercate prima. Le tue priorità stabiliscono chi diventerai. Le tue priorità stabiliscono chi sei già. Tu sei il risultato delle tue priorità. Tu ed io siamo il risultato delle nostre priorità. E Gesù ha detto, cercate prima cosa? Il regno. Non cercare la prosperità, cerca il regno. Non cercare la guarigione, cerca il regno. Non cercare la pace, cerca il regno. Non cercare il perdono, cerca il regno. Non cercare la sua voce, i doni, i ministeri, una posizione. Non cercare dei risultati. Cerca il regno, perché quando tu trovi il regno, tu trovi tutto quello di cui hai bisogno e non ti dovrai preoccupare di domani, perché nel regno il domani si prende cura di se stesso. È nel regno che il domani si prende cura di se stesso, capì il versetto 34. Se tu trovi, se tu hai bisogno di una macchina e entri in concessionaria, non cercarla fuori, è là dentro. Quando tu trovi la concessionaria, trovi la macchina. Comprendi? Se non la prendi là dentro, la dovrai rubare fuori. Ma se qualcuno te la sta regalando dentro, tu stai cercando di lavorare per acquistarla fuori. Ma Dio te la vuole dare dentro. Devi entrare nel regno, devi entrarci nella posizione, già ci sei, perché Colossesi 1,13 dice così: egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre, ci ha trasportati nel regno. Dillo alla persona accanto a te, tu sei già nel regno. Il problema nostro è che siamo nel regno con una mentalità da servi. Siamo nel regno, abbiamo una corona e siamo ancora lì a cercare nei cassonetti della spazzatura qualcosa da mangiare. Ogni figatello di musca è sostanza, almeno oggi ce l'abbiamo fatta. Grazie Signore. Posso dirti una cosa che ti scioccherà? Per due volte Gesù ha detto, il Padre sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Adamo in Eden non aveva bisogno di chiedere nulla. Gesù non pregava mai per i suoi bisogni. Matteo 6,33, quando tu comprendi il regno, arriverai al punto che non avrai più bisogno di chiedere per i tuoi bisogni. Perché? Perché tutto quello di cui tu hai bisogno ti viene provveduto automaticamente. È automatico, perché se trovi il regno, trovi la tua posizione, il regno di Dio, la sua giustizia, cioè la tua posizione, tu comprendi che sei un re in quel regno, e quindi i re non chiedono. I re dichiarano. Abbiamo parlato all'inizio, vi ricordate? Usare la bocca. Non è né per forza né per potenza, è per il tuo spirito. Chi sei tu, o monte? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. I re non chiedono. Adamo non chiedeva, perché? Perché tutto quello di cui aveva bisogno era nel giardino. Ed era il giardino che lavorava per lui. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno, mangiare, bere, vestiti, vi saranno date automaticamente. Entra nella mentalità del regno. L'altra notte ho fatto un sogno, mi sono svegliato, lo Spirito Santo mi ha detto questo, mi sono svegliato con queste parole proprio chiare dallo Spirito Santo,
pensa da re e agisci da re. Stasera, domani, quando ti troverai a dover fare delle decisioni, a muoverti in una determinata maniera, fermati e pensa cosa farebbe un re. Come agirebbe un re? Accetti la sfida? Accetti la sfida? Quando ti trovi di fronte a determinate situazioni che cercano di rubarti, di uccidere, di distruggere, cosa farebbe un re? Quando sei di fronte ad un bisogno, cosa fa un re? Piange? Si dispera? No, i re parlano. I re parlano. Chiunque dirà a questo monte, non chiunque chiederà, non chiunque piangerà, non chiunque supplicherà, chiunque dirà a questo monte, mo fan faure. Siccome devo passare, che fa? Sposta anche. E questo che fa Gesù? E questo che ci ha insegnato Gesù? Gesù ha detto, usate la fede, abbiate la fede di Dio, perché in verità io vi dico, chiunque dirà a questo monte, spostati e sdrubbati nel mare. Se non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà, non qualunque cosa chiederà, i re non chiedono. I re parlano. Vi potrei raccontare centinaia di testimonianze di questi ultimi, di questo ultimo anno nella mia vita. Abbiamo smesso di chiedere per i nostri bisogni. Abbiamo cominciato a parlare e Dio sta facendo cose impressionanti. A volte mi sento pure imbarazzato. Perché? Dio vuole portarti al punto di tale benedizione dove avrai un santo imbarazzo. Beati, la parola beato, sii estremamente felice nella tua vita con Dio. Amen. Dio vuole che tu sia beato. Alleluia. Gloria a Dio. Siamo figli, ma siamo figli del re. Amen. Lui è il re dei re. Lui è il re dei
re.
Dei re. Lui è il signore dei
signori.
Dillo alla persona accanto a te, piacere il re.
La corona ce l'ha a casa.
Alleluia. Non puoi fare le pulizie con lo scettro. Non ci può studiare Ibiza con il mantello. Non puoi utilizzare la corona come sgabello per andare a fare qualcosa. Il Signore desidera che tu sia onorato.
Amen.
E che tu possa rispecchiare il suo onore, il suo carattere. Siamo re per servirci. E questo è bellissimo. Per amarci e per servirci gli uni gli altri. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Sì, 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 vai, vai. Mettiti qua così ti senti.
Riguardo al potenziale che abbiamo nella parola, ricordo, era ancora un anno che avevo conosciuto il Signore e feci un sogno. In quel periodo io stavo passando un momento bellissimo, perché all'inizio, Dio, io mi sono dedicata, però mi sono buttata alle sue cose, non mi interessava più di niente, quindi è come se camminavo un metro da terra, no? E una notte faccio un sogno dove sto camminando e all'improvviso davanti a me c'è una montagna enorme che non finiva mai. Io mi fermo. Però il potenziale che tu hai. E lui mi disse, di a questo monte di sparire, di distruggere.
Ho detto queste cose quando io ero uscita.
Con gli occhi dello spirito io vedevo una forza La parola, quando esce qualcosa dalla tua bocca, non puoi, non è che non ha un corpo, non ha niente, ma con gli occhi dello spirito, quando io ho aperto quella bocca, io ho visto una potenza che usciva, come se la potevo toccare. Questa potenza va a centrare questa montagna. Appena colpisce questa montagna, quella montagna diventa sabbia. Davanti a me è caduta, è diventata sabbia. Io ho detto, wow, ma bellissimo. E Dio mi disse, questo è il potenziale che io ti ho dato.
Amen.
E ricordo che io, quando mi sono svegliata, io ancora, perché era uno dei momenti più belli che stavo passando, quindi non mi serviva. Però poi, a distanza di tempo, si sono presentati dei momenti molto difficili, delle montagne molto alte, e lo Spirito Santo mi ricordava a quel sogno e mi spingeva da dentro a fare delle dichiarazioni di fede. Riempi la tua bocca con parole di fede, non con lamentele. Alleluia. Non lamentarti, non piangerti, non disperarti. Apri la tua bocca, perché tu sai il potenziale che hai con la tua bocca e puoi distruggere ogni montagna che è davanti a te. L'ho detto perché mentre tu, quando hai iniziato, lo Spirito Santo mi faceva ricordare questo e volevo condividerlo con voi, perché so, per me è stato un incoraggiamento. Tutte le volte che parlo, oggi dico, quando dico qualcosa, dico, Signore, insegnami a parlare, perché
alleluia.
Personalmente dico che è la cosa di... la base della nostra vita, perché morte e vita stanno in potere della lingua.
Amen.
Amen.
Prendiamoci per mano, dai. Prendiamoci per mano. Tempo fa, quando il Signore cominciò a parlarmi sul regno, 2 anni fa circa, io feci una richiesta a Dio. Dissi, insegnami a regnare. Insegnami a regnare. Perché il regno di Dio è l'unico messaggio, l'unico in assoluto. L'unico messaggio che Gesù ha predicato. Lo ha predicato in tutte le sue forme possibili e immaginabili. Gesù non ha mai predicato sulla fede, Gesù ha predicato sul regno. Non ha predicato sulla guarigione, ha predicato sul regno. Non ha predicato sulla prosperità, ha predicato sul regno. Non ha predicato sulla sicurezza, sulla salute, ha predicato sul regno. Il regno di Dio è il nostro tesoro. Il regno di Dio è la perla di gran prezzo. Gesù l'ha detto, il regno di Dio è come un tesoro. Il regno di Dio è come una perla. Gesù non parlava di sé, Gesù parlava del regno. Lui è la porta di entrata per questo tesoro. Lui è la porta di entrata per questa perla meravigliosa, per la quale tutti noi dovremmo vendere qualunque cosa. Se ti facessero una domanda stasera, cosa vuoi? Soldi o la possibilità di farli? Cosa vuoi? La guarigione o la possibilità di avere la salute? Cosa vuoi? Essere liberato o la possibilità di non essere mai toccato? Tutti quanti noi, umanamente parlando, andiamo dietro al miracolo, all'evento, ma Dio vuole portarti in una condizione di stabilità. Perché c'è qualcosa di migliore della guarigione e della salute. C'è qualcosa di più dei soldi. Il regno di Dio non sono i soldi, ma che tu abbia il sufficiente in ogni cosa e il di più poter benedire gli altri.
Amen.
C'è qualcosa di più che la liberazione, ed è vivere nella libertà. È il regno, la mentalità del regno. Insegnami a regnare. Insegnami a vivere in una costante condizione di soprannaturale. Amen. Cercate prima il regno di Dio, l'influenza di Dio sulla vostra vita e la vostra posizione nel regno di Dio. Allora, preghiamo un attimo. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti stasera per come tu parli, per come tu ministri alle nostre vite. Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per come, Signore, stai cambiando la nostra mentalità. Grazie per come stai cambiando non solo i nostri pensieri, ma stai cambiando la nostra cultura, tutto ciò che condiziona i nostri pensieri.
ed è per questo che voglio chiederti stasera, che realmente possiamo essere aiutati, aiutaci a mantenere la priorità nel cercare il regno e la tua giustizia per la nostra vita. Per questo voglio ringraziarti per come vedremo realmente nella vita di ogni persona che è qui stasera, di ogni persona che ci segue lì da casa, ovunque siano, Signore, dei cambiamenti straordinari, dove possono entrare in maniera naturale nel soprannaturale, dove possono vivere con naturalezza, Signore, tutto ciò che è soprannaturale. Ed è per questo che vogliamo ringraziarti questa sera con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. Gloria a Dio. Vogliamo fare anche la nostra offerta? Ok, facciamo un'offerta regale. Facciamo un'offerta da regno. Ok, salutiamo i nostri fratelli. Vi benediciamo. Un bacione grande a tutti voi. Grazie di essere stati con noi.